State ascoltando SBS Italian.
Ciao fagiolini d'Australia.
No. Ma pensa a te.
Hai cambiato, quindi nel 2021 siamo i fagiolini d'Australia?
Sì, mi ha ispirato la canzone che era tanto tempo che non sentivo e mi ha mosso qualcosa dentro.
Tra l'altro noi siamo contentissimi che hai smesso con l'orribile... Cos'è che dicevi? Buongiorno Australia, no?
Beh, vabbè, comunque c'è sempre tempo per ripescarlo. Era un ciao Australia molto entusiastico.
Ah, ecco. Senti, allora, perché sei qua? Allora, dici, raccontaci. Facciamo due chiacchiere prima.
Così mi fai sentire subito scomodo, grazie mille. Perché sono qua? E sono tornato a dilettare te e il vostro pubblico a casa una volta al mese, l'ultimo giovedì del mese, come facevamo prima del 2020.
Ecco, qualcuno dice che il fatto che Marco Lucchi è andato in pensione ti abbia spinto per cercare di diventare la voce più calda di SBS, è vero?
Questo è in realtà il motivo reale per il quale sono tornato. Adesso che lui è partito, adesso che si è andato in pensione, io mi candido a diventare la voce più calda di SBS.
La competizione è in atto, caro Carlo. Io sono Massimiliano, non ci abbiamo mai parlato assieme, ma benvenuto al nostro programma e vorrei appunto chiederti un po' che anno è stato per te questo 2020 che è appena finito.
Ciao Massimiliano, guarda, è un grande piacere conoscerti anche se solo via microfono. E guarda, allora, è stato un anno strano, come è stato strano per tutti. È stato sicuramente un anno di grandi cambiamenti, di grandi riflessioni, non completamente negativo, devo dire la verità. Insomma, mi sono successe delle cose particolarmente belle, altre meno belle. Tra le cose belle posso citare che finalmente ho acquistato una casa e nella casa che ho acquistato c'è un bel giardino al quale mi sono dedicato moltissimo, quindi è stato proprio uno dei piaceri di quest'anno. Diciamo che il lockdown, l'isolamento eccetera mi sono pesati un po' meno proprio per il fatto di avere sempre le mani dentro la terra e avendo la possibilità proprio di giocare con piante, fiori eccetera per tutto l'anno che è passato. Quindi devo dire che non me la sono passata malissimo, spero che anche per voi non sia stato così male.
Ma guarda, alti e bassi, però ce la siamo cavata anche perché noi siamo sempre non in giardinaggio, ma parliamo spesso delle nostre radici, che è un po' il tema di oggi, no, caro Carlo?
Esatto, guarda, e tra le cose che io ho imparato proprio quest'anno, avendo a che fare con il mio giardino per la prima volta, la cosa forse più importante che ho imparato è che tutto parte dalla terra e tutto parte proprio dal cercare di mettere le piante nelle condizioni migliori per sviluppare un apparato radicale che sia il più sano e il più forte possibile, che è un po', guarda, devo dire la verità, un'analogia molto interessante, perché è un po' quello che sento di aver fatto io nella mia vita in quest'anno che è passato. Cioè mi sembra di aver fatto molta pulizia, di essermi focalizzato sulle cose che contano di più e di aver lasciato andare quelle che invece non contano così tanto, e mi sento proprio di aver messo radici comprando casa e di averle rinsaldate il più possibile.
Ecco, allora, radici, questo sarà il tema del nostro primo argomento. Allora, iniziamo proprio l'anno in maniera positiva e parliamo di compost. Allora, il compost che sembra in realtà una cosa dire, parliamo di rifiuti. No, in realtà il compost è essenziale per far crescere le piante nelle condizioni migliori. Cos'è il compost?
Io ho scoperto un mondo cominciando a fare il compost. Innanzitutto, guarda, è un dovere sociale, secondo me, fare il compost, se è possibile, perché noi evitiamo di buttare in discarica un quantitativo enorme di rifiuti che invece possono essere trasformati e possono essere utilizzati nel nostro giardino per produrre sostanza organica, che poi comunque fa benissimo non solo al terreno, perché migliora le qualità fisiche e chimiche del terreno, ma fa benissimo ovviamente anche alle piante, perché rende disponibili tutta una serie di sostanze che favoriscono, diciamo, una crescita più sana e più robusta. E per me fare il compost è stata una delle gioie di quest'anno che è passato. Mi sento anche un po' sfigato a doverlo dire, perché proprio una delle cose che mi facevano più felici era, io ho due compost bin perché sono diventato anche greedy, era quindi andare nel mio giardino, aprire il lid, il coperchio del compost e vedere questa massa praticamente informe, piena di vermi e di insetti.
A questo proposito, io prima stavo con Gino, dicevo, i miei pomodori sono più grossi dei tuoi, ma sono sicuro che i miei vermi del mio compost sono più grossi dei tuoi. Io ho dei vermi incredibilmente enormi. Come sono i tuoi vermi?
Guarda, i miei sono ancora piccolini perché in realtà ho appena finito di fare un ciclo di compost e sto ricominciando, quindi sono tutti piccoli, però sono infiniti, guarda. Un piacere grandissimo che io ho è proprio quello di prendere un pezzetto di questo diciamo terreno in decomposizione, di questa materia in decomposizione e avere proprio la mano piena di questi vermetti che brulicano come pazzi perché si stanno godendo praticamente tutti i rifiuti che io gli sto servendo come pasto. E fare il compost tra l'altro è anche una cosa facilissima, quindi anche tu lo fai, Carletto.
Esatto, però francamente il mio compost ho comprato il contenitore del compost e ci butto dentro la roba e poi la dimentico dentro, quindi c'è roba che è vecchia di probabilmente 5 anni.
E poi cosa fai? Il compost, una volta che è maturo, lo butti nella colata di cemento che hai come giardino, no?
Esattamente, quasi vero. Tra l'altro, io ricordo che potete chiamarci al 1300-799-626 per parlare con noi e c'è anche il numero dei messaggi 0429-996-263. Gino è scatenato, ci ha mandato anche la foto dei suoi carciofi.
Forse come sono i carciofi?
Ma che ci mandi i carciofi direttamente?
Esatto.
Facciamo delle foto. No?
Guarda,
vogliamo vedere le prove provate.
Io in realtà cioè, mi dice lui che sono carciofi perché non sono assolutamente in grado di distinguerli. Noi adesso magari ci prendiamo una piccola pausa per non sbagliare, poi abbiamo le prime chiamate. Ci sei ancora? O sei andato a fare il compost?
Senti, prima sono andato a dare una controllatina nel frattempo.
Prima dei dettagli del compost, parlaci di Stefano Mancuso e parliamo di neurobiologia vegetale.
Ecco, la prendo leggermente alla larga, ma ti prometto che dura solamente 10 secondi. Voi avete letto molto in quest'anno che è passato?
Abbastanza.
Credo sia una cosa che abbiamo fatto un po' tutti perché non avevamo altro da fare. Allora, io ho letto un sacco di libri quest'anno e sono arrivato a Stefano Mancuso per vie traverse, nel senso che ho ripreso in mano un libro che avevo letto anni fa, che è Vita nei boschi di Henry Thoreau, che racconta praticamente questa sua avventura di andare a vivere nei boschi, isolarsi dalla società, eccetera, eccetera, eccetera. E ho scoperto che lui è l'idolo di questo Stefano Mancuso. Stefano Mancuso è il personaggio dell'anno per me, nel senso che lui è un ricercatore di neurobiologia vegetale, che è una disciplina in realtà che è giovanissima. Lui lavora a Firenze, c'è un altro dipartimento che studia le stesse cose in Giappone e in sostanza lui ha sfidato con i suoi studi tutti gli stereotipi relativi alle piante, relativi al fatto che le piante, diciamo, sono un gradino evolutivo più basso rispetto a quello degli animali. Generalmente, diciamo, non so se voi vi ricordate, elementari studiavamo che nella classificazione degli esseri viventi, diciamo, o delle cose appartenenti al mondo, nel più basso gradino evolutivo c'erano le rocce o materiali inerti
e poi le piante.
Le piante, esatto. E lui in realtà un po' sfida queste cose e attraverso i suoi studi ha dimostrato che in realtà le piante sono molto più intelligenti e hanno una vita che è molto più ricca di quella che noi pensiamo.
Esempi.
Allora, innanzitutto, guarda, per quanto riguarda le radici, visto che stiamo parlando proprio di radici, noi pensiamo alle radici come delle cosine che praticamente fanno il loro viaggio nel terreno e via dicendo. In realtà le radici sono innanzitutto gli organi estremamente sensibili che sono in grado di filtrare acqua e elementi nutritivi e quindi crescere proprio in quella direzione, però sono anche in grado di comunicare. Le piante sono in grado attraverso le radici di comunicare con altre piante e anche con tutti quegli organismi che sono presenti nel terreno attraverso delle sostanze chimiche. Ad esempio nel terreno sono presenti i funghi possono essere delle minacce per la pianta perché possono provocare delle malattie, allo stesso tempo però possono essere anche degli alleati perché possono aiutare alcuni funghi a si dice fissare l'azoto, cioè a rendere l'azoto, che è uno dei macroelementi di cui la pianta si nutre, disponibile per la pianta. Quindi, a seconda che il fungo sia una minaccia o un alleato, la pianta è in grado di produrre delle sostanze che possono essere dei deterrenti, quindi che possono spaventare quel fungo e degli pussa via, oppure possono, diciamo, produrre delle sostanze che attraggono quei funghi che invece aiutano la pianta. E questo, diciamo, è una miriade di esempi, è uno di una miriade di esempi che Stefano Mancuso fa in uno dei suoi libri. In particolar modo io ho letto un libro molto carino e molto divertente che si chiama Verde Brillante, perché ecco, non immaginavo...
Che si chiama, scusa, ho sentito una
Verde
cosa...
Si chiama Verde Brillante.
Verde Brillante di Stefano Mancuso.
Ed è carinissimo perché non è scritto in un modo noioso, accademico, eccetera, però è scritto proprio in un modo molto leggero e molto divertente. Un libro che veramente si legge in una giornata e tra l'altro è una rivelazione, perché in realtà appunto riporta molti risultati dei suoi studi che aprono secondo me un po' un mondo su quello che le piante sono e quelle che le piante in realtà sono in grado di fare, perché in realtà secondo me davvero poi noi pensiamo alle piante come degli esseri un po' inerti che fanno il loro. Però c'è molto di più, cioè fanno comunque parte di un sistema molto più grande di loro, nel quale comunque sono in grado di comunicare con tutto quello che fa parte di quel sistema.
A proposito di comunicazione, allora noi prendiamo la nostra prima chiamata al 1300 799 626.
Sono esplosi i centralini,
esatto. Solo che purtroppo non ho il nome della persona che ci sta chiamando, per cui persona che sei in attesa, parlaci, buongiorno.
Buongiorno, sono Anna. Buongiorno, Gabriele.
Questa è la telefonata.
E buon anno, Gabriele, buone cose. Sono contenta che ti ho sentito stamattina.
Anna, guarda, proprio il cuore mi esplode di gioia come se fosse un palloncino.
Sentite, io, Gabriele, quando ci possiamo vedere che le cose hanno giusto la pandemia, io ti porto di semi di broccolo pignoso.
Il broccolo pignoso.
Cos'è? Il broccolo pignoso. Io l'ho portato dal presupo di Napoli, ho piantato nel presupo d'Australia.
Il broccolo pignoso. Tu lo conosci, Carlo?
No, non ho presente quale sia, ma sono sicuro che sia buonissimo.
E se ti dico, però, quando cogli questi broccoli, li metti i guanti che ti punti le mani, però sono troppo speciali, c'hanno la bacchetta lunga e poi un bondo c'hanno un ventaglio grande, ma sono troppo belli quando crescono questi broccoli.
Signora Anna, dobbiamo dirle che in realtà noi abbiamo riniziato con Carlo Gabriele nel 2021 pensando un po' a lei, ha detto, la signora Anna ha bisogno di Carlo Gabriele in quest'anno difficile.
Siccome venivano portati un po' di questi semi, perché Mara da amica mia Luisa, perché a Napoli amica mia Luisa è nostra sorella, nel terreno sopra il Vesuvio, e Mara tanti belli semi ho portato da Napoli.
Ma che bellezza.
E fortunata.
A Napoli, Anna, a Napoli si trovano ancora facilmente, che lei sa?
Sì, si trovano questi, però in Australia non li vendono questi semi, perché sono napoletana, portata da Napoli, ma i shop non li vendono questi semi.
Sono introvabile, signora Anna, grazie mille e un buon 2021 anche per lei.
E buone cose a tutti voi.
Grazie allora alla signora Anna.
Grazie.
1300 799 626 per chiamarci o per mandarci dei messaggi. Carlo, noi come al solito...
Adesso potrei anche chiudere così.
Sì, infatti, è felice. Noi come al solito partiamo sempre con grande ottimismo, parleremo di questo, di questo e quest'altro, poi in realtà non riusciamo neanche a concludere un argomento, ma almeno come punto d'onore, raccontaci bene come si fa il compost.
Allora, guarda, è molto facile, almeno io lo faccio in un modo molto facile, un po' come quelle ricette della nonna quando appunto ti dicono vabbè, ma basta un pizzico di sale, devi mettere un tot di che ne so, parmigiano
nel compost.
Ma quanto? E quello dice quanto basta? Allora, in sostanza il principio con il quale si fa il compost è molto semplice, perché basta inserire appunto o in una pila o in uno di quei bin, di quei contenitori per il compostaggio, alternati degli strati di sostanze ricche di azoto, materiali ricchi di azoto che possono essere per esempio foglie, gli scarti della rasatura del prato, eccetera, alternati con degli strati di materiali ricchi di carbonio, come per esempio cartone o segatura, eccetera, eccetera.
No, fermo, allora, quindi metti anche il cartone nel tuo compost?
Sì, accidenti, guarda, pensa che lo rubo anche dai beans dei vicini.
No, ferma, questo mi svolta la giornata, perché io ho sempre il problema dei troppi bean, quindi posso metterlo nel mio compost?
Lo devi mettere nel compost, in realtà, perché se tu fai un compost solo con il materiale di scarto, delle potature, eccetera, con la rotatura del prato, eccetera, con materiale ricchi di azoto, praticamente rischi che venga troppo umido e rischi di favorire praticamente gli organismi che non proliferare, diciamo, di insetti, animali, eccetera, che in realtà non portano, diciamo, un ottimo risultato. Per esempio, a volte, non so se tu nel tuo compost hai mai trovato limacce, che sono quelle lumache senza...
Sì, e poi soprattutto è tutto liquido schifosetto.
Ecco, e quello non è buono per due motivi. Innanzitutto, praticamente, quando succede quella cosa, quando il compost è troppo umido, c'è meno ossigeno e quindi praticamente il compostaggio non avviene o avviene in modo molto lento. Si producono poi delle sostanze che sono tendenzialmente acide, non buono. E a questa situazione puoi ovviare aggiungendo appunto il cartone che ti dicevo, che in realtà in sostanza assorbe e asciuga il compost.
Ma quindi aspetta, proprio perché sono un bimbo che viene condotto da te per mano nel mondo del compostaggio, ma quindi cartone tipo vado a comprarmi la birra, prendo la mia birra, basta, e quel cartone lì, proprio quello?
Esatto, basta che non sia acerato, sai, quelli lucidi che sono stampati, eccetera, quelli non vanno bene, perché poi comunque sono anche pieni di... inchiostro, eccetera, eccetera, però è così, il cartone del... guarda, io il cartone di imballaggio, abbiamo ancora un sacco di scatoloni dal trasloco che abbiamo fatto, e a mano, diciamo, che li svuotiamo, io piano piano poi questi cartoni li rompo e poi li butto nel compost bin, perché ecco, un'altra cosa molto importante per il compostaggio è la dimensione delle cose che metti all'interno del bin. Perché più ovviamente sono piccole queste cose e più il compostaggio avviene velocemente. Comunque, ritornando al...
Scusa, una pausa prima, perché un messaggio importante che ci è arrivato, che non c'entra sul compost ma anche riferito alla signora Anna. Fabrizio ci scrive: consiglio, prima di comprare semi o piante dall'Italia, i carciofi vesuviani di cui ci parla se no, cos'è che erano, i broccoli, consultate la pagina Biocon del sito del Dipartimento dell'Agricoltura australiana, giustamente, perché non sai mai che cosa puoi comprare, se è lecito importarli o meno. A te Carlo, abbiamo ancora un minuto.
Sì, comunque, ecco, ritornando al compostaggio, in un rapporto ideale tra azoto e carbonio, quindi scarti del giardinaggio e cartone, eccetera, è di 1 a 3, cioè tre parti di cartone per cartone o similari per una parte di sostanze ricche invece di azoto. Questa è diciamo, come regola generale, un modo, diciamo, per fare un buon compost.
Quindi devi metterci un sacco di cartone.
Sì, però poi vedrai che in realtà, siccome poi questa pila va bagnata almeno una volta alla settimana, vedrai che poi comunque il volume si riduce veramente in un battibaleno, come si dice in termini scientifici.
Poi cosa te ne fai del compost?
Come cosa ne faccio? Io lo metto sul letto e mi ci rotolo proprio.
Scrogio nel compost.
Domanda tra bocchetto.
Faccio i bagni come zio Paperone nel deposito pieno di monete. No, in realtà il compost poi semplicemente va mischiato al terreno, al terriccio di giardino, quindi lo puoi o direttamente adagiare, diciamo, sul terreno e mischiarlo, diciamo, inglobarlo nel tuo giardino, al terreno esistente, oppure per esempio quando fai dei
10 secondi Carlo, finisci,
eccetera, lo puoi mettere, lo devi, diciamo, mixare con...
Basta così Carlo, purtroppo siamo arrivati in conclusione, grazie, ci risentiamo fra un mese.
Ciao Carletto, ciao.
Ciao, a presto Carlo.
Ciao Massimiliano.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.